Dunque, delle aspettative abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa e credo che le dobbiamo declinare nella specifica questione del ruolo, nel senso che, come vi ho detto, il ruolo è uno degli oggetti più importanti della sociologia, un oggetto del quale siete tutti portatori sin dalla nascita, pur senza saperlo o immaginandolo, ma forse senza esservene ben resi conto. E la definizione che vi propongo per ruolo è appunto un insieme di aspettative relative alla posizione sociale occupata, quindi una stretta connessione con lo status, come credo di avervi accennato la volta scorsa. Di fatto la distinzione tra ruolo e status è una distinzione analitica, cioè che facciamo noi, perché è difficile separare una cosa dall'altra, nel senso che l'avere una posizione sociale implica avere dei ruoli, non c'è modo di avere solo una posizione sociale senza nulla connesso. Soprattutto questo è evidente nel momento in cui ragioniamo in termini di aspettative, perché, come vi ho detto, le aspettative sono qualcosa che ci lega agli altri. Ci lega agli altri in modo più efficace di quanto non faccia quello che era il precedente modo di concepirle, cioè diritti e doveri, perché, come avrete notato, a parte un'altra serie di considerazioni, i doveri noi tendiamo a dimenticarceli, no? Rimangono solo i diritti, per cui troverete in Mongardini, che è l'autore del manuale, una definizione del cittadino contemporaneo come avente diritto. Cioè, noi tutti ci percepiamo come aventi diritti. Voi prendete un telefilm qualunque di polizia, arrestate il cattivo e quello che la prima cosa che vi dice: io conosco i miei diritti. Infatti sei dimenticato l'altra parte, perché altrimenti non saremmo qui. Invece in questo caso le aspettative sono estremamente concrete. Tra l'altro le aspettative hanno un po' questo modo di tingere le questioni di un tono vagamente primario, no? Nel senso che quando tu hai l'aspettativa verso un impiegato più che verso un'istituzione, quando sai che è uno che deve mettere il timbro, quando sai che è uno che deve ripararti la macchina, quando sai che è uno, è diverso che un'idea generale per cui vabbè, cioè, penserà allo Stato, non le solite cose che... Ma lo Stato di fatto non è che esista in sé, no? Lo Stato è fatto, tramite questo strano gioco di specchi dei ruoli, di persone che fanno cose, fondamentalmente, no?
Conosci qualcuno che lo conosce.
Esatto, quello è il momento peggiore della questione, effettivamente, che però è molto umano, come vedete, non è semplicemente...
La ricerca della relazione primaria, cioè arrivare a un filo diretto con...
Esatto, e quello è fondamentale, però il problema è, per esempio, che quando tu vivi in una situazione come la nostra, dove l'economicismo ha tinto di sé quasi tutto quello che accade, tu tendi a usare le relazioni primarie in chiave strumentale, evidentemente, no? E quindi immagini che chiunque tu conosca possa servirti in un modo o nell'altro, perché lui direttamente o perché qualcun altro che lui conosce, no? La famosa teoria dei 7 gradi di separazione, che è sempre su un versante che non sai bene se è giusta o sbagliata, perché è ovvio che è il primo modo che ti viene spontaneo, perché noi ragioniamo così, però fin quando rimane una strategia positiva, pulita, accettabile, quando invece sconfina nel te faccio un favore, tu fai un favore a me, io lo faccio a lui perché lui lo faccia a lei e che poi faccia un favore a me, tutte le varie cose che conosciamo bene. È un po' una di questi ginepri nei quali difficilmente riesci a orientarti, soprattutto quando appunto il tono generale della cultura porta in quella direzione. Come abbiamo detto, noi siamo una cultura economica, strumentale, quindi privilegiamo i rapporti secondari, no? Che sono giusto appunto rapporti di ruolo, come abbiamo detto la volta scorsa, no? Perché nel rapporto secondario non è che interagisce l'interezza della persona, interagiscono solamente gli aspetti che in quel momento sono rilevanti. Quindi, con tutti i dovuti distinguo che abbiamo fatto quando abbiamo parlato dei rapporti, il nostro è un rapporto secondario, nel senso che io sono qui con voi non per motivi relativi a voi, ma perché voi siete inseriti in un particolare contesto dove rivestite il ruolo di studenti e c'è bisogno di qualcuno che faccia il docente. Chiaro che poi dopo 3 mesi di contatto e di discorsi le cose non sono più esattamente identiche, però nell'ipotesi che io oggi fossi malato sarebbe potuto venire un mio sostituto e la lezione avrebbe avuto lezione ugualmente luogo, perché serviva un professore di sociologia, non io in carne ed ossa. E questa è una distinzione che è bene tenere presente, nel senso che noi oggi spesso e volentieri confondiamo il ruolo e la persona, no? tanto da imputare alla persona delle questioni che invece sono relative al ruolo, o viceversa, non riusciamo più a distinguere il fatto che, tanto per fare un esempio da prima pagina, c'è un Presidente della Repubblica che attualmente si chiama Giorgio Napolitano, ma non è che l'uomo Giorgio Napolitano ha qualcosa a che fare con gli eventuali come dire, errori o meraviglie del ruolo, no? E nel momento in cui lui riveste il ruolo, per noi non è più semplicemente una persona, ma diventa il simbolo di un'istituzione. E di conseguenza rivolgersi in qualche modo, come dicevamo l'altra volta, le famose gaffe, i modi in cui ti rivolgi alle persone, no? Ecco, quelle grammatiche di potere non si applicano alla persona, non è che tu devi dare del lei all'eventuale carabiniere o all'eventuale poliziotto perché te va a darglielo, ma perché quello non è una persona in carne ed ossa, è un'emanazione di un'istituzione che teoricamente necessiterebbe del tuo rispetto. Poi ovviamente si può discutere tutta una lunga serie di questioni, però l'idea generale è questa, ok? Quindi noi non siamo soltanto i nostri ruoli. Nel momento in cui rivestiamo il nostro ruolo, però, abbiamo appunto delle aspettative, sia noi verso loro che loro verso noi. E quindi il ruolo in qualche misura può diventare quello che viene spesso percepito, può diventare una specie di, come dire, imposizione, no? Nel senso che ci sono certe cose che nel tuo ruolo non puoi fare o non potresti fare, perché oggi come oggi invece purtroppo, come dire, tendiamo a essere un po' laschi da questo punto di vista. Però io sono convinto che questo sarebbe importante. Sono convinto che questo sia importante perché appunto il ruolo è un possente strumento nel momento in cui c'è coerenza di comportamenti, nel momento in cui si ottempera alle aspettative relative, nel momento in cui ci si comporta all'altezza. Nel momento in cui tu fai questo, anche gli altri in qualche misura sono costretti a fare lo stesso, o perlomeno a cercare di emularti. C'è un'altra cosa sul ruolo che volevo farvi capire, perché purtroppo nell'attacco mentale che abbiamo noi, nella prospettiva che abbiamo noi, sembra troppo meccanico, no? Io, vabbè, allora il ruolo che devi fare? 1, 2, 3, 4, ok, quando hai fatto è finita la frasca. Ecco, questo è un modo di pensare la questione mortifero per molti versi, nel senso che, come sottolinea uno dei miei autori preferiti, il ruolo ha bisogno di una forma di convinzione, una forma di credenza. Tu in qualche modo devi credere che quel ruolo sia importante e che quel ruolo faccia parte di te, non solamente da un punto di vista di semplici azioni, ma anche come spirito della questione, no? Dice Sennett, perché i ruoli funzionino c'è bisogno di codici di credenza. Cioè tu devi mettere qualcosa nel ruolo, non puoi limitarti a farlo e basta in modo meccanico. Io credo che tutti voi abbiate avuto esperienza di qualcuno che ricopriva un ruolo con qualcosa di più e di qualcuno che invece ricopriva il ruolo perché lo doveva fare. Io mi ricordo di miei professori, dei quali alcuni si vedeva che erano lì perché dovevano esserci e quindi dovevano fare due lezioni. Facevano due lezioni, però era una rottura di coglioni spaventosa. E c'erano invece altri che lo facevano perché in qualche misura erano convinti di quello che facevano e davano altro, no? È questo il punto. E questo vale per qualunque lavoro, tant'è che, se ragioniamo un attimo in termini un po' più ampi, vi ricorderete o forse saprete che nelle società premoderne il prestigio e la stima verso qualcuno non erano legate semplicemente a quello che faceva, ma a come lo faceva, che è un po' diverso.
Il codice di credenza però quindi riguarda il soggetto che sta...
Esatto, colui che eroga il ruolo e che evidentemente diventa contagioso nel momento in cui lo fa. No, cioè, abbiamo visto che noi tendiamo a essere ben più contagiosi di quanto non pensiamo, nel senso che noi siamo in grado di operare una forma di contagio emozionale, anche di trasferire un certo tipo di intensità, un certo tipo di convinzione. Ecco, quello è fondamentale. Nel momento in cui ricopri un ruolo in questo modo, gli altri si trovano in un contesto nel quale sembra normale fare così e quindi, no, in qualche modo partecipano con più entusiasmo, fanno le cose con miglior convinzione. Io credo che questo abbia molto a che fare, per esempio, con l'allenatore, no? Il famoso discorso degli allenatori che riescono a motivare. Noi siamo sempre sti verbi che sono un po' così freddi, Però io credo che sia anche effettivamente una questione di trasmissione di convinzioni, no? Una forma di capacità di risvegliare degli aspetti che la nostra cultura tendenzialmente mette un po' in ombra, quindi sembra che appunto tu possa fare le cose senza crederci, e non è vero, purtroppo non è vero, no? Non funziona. Se le fai così succede quello che siamo abituati a vedere, ovvero sia gente che fa tutte cose controvoglia, senza soddisfazione, senza convinzione, ecco, e quindi funziona tutto male. Funziona, ma funziona proprio per una semplice questione di incastri meccanici, laddove potrebbe funzionare molto meglio. Fondamentalmente il discorso è questo. Quindi, come vedete, il ruolo, di fatto, il ruolo status, pigliamoli nella loro combinazione, è il momento nel quale la società e l'individuo si toccano, no? Nel momento in cui si passa dalla forma, dall'istituzione, da tutto quello che è progettato, normato, eccetera, a un'interpretazione più personale. Tant'è che, come sapete, il termine ruolo funziona anche, serve anche in teatro. Non è casuale. Tutta questa serie di paralleli che il termine porta con sé esistono sin dall'antichità, perché il ruolo, la parola ruolo deriva dal latino che è rotulus, e voleva dire due cose che non c'entravano niente l'una con l'altra fondamentalmente. Voleva dire ordine di comparsa in tribunale, e quindi da questo punto di vista era estremamente rigido, perché i romani non guardavano faccia a nessuno, se dovevi presentarti a una certa data, un certo giorno lo doveva e basta, non c'era che stavi male, che avevi altro da fare, non gliene fregava un accidente, quindi la rigidità totale. Ma dall'altra parte invece significava canovaccio della commedia dell'arte. Ora, il canovaccio non è un copione, il canovaccio è un insieme di cose che devono accadere, no? Diciamo uno sketch della trama fondamentalmente, e viene dato dall'autore all'attore sapendo che l'attore è in grado di trarne il meglio, ma sulla scorta dell'attore, non dell'autore. Cioè io ti dico, allora tu durante il primo atto devi incontrare questo personaggio, devi diventare suo amico e poi insediare la moglie, ma non ti dico come, non ti dico quando. Sei tu che devi decidere, a seconda dell'estro della serata, a seconda dell'interazione con gli altri autori, dagli altri attori, come fare. Quindi da una parte vedete la totale rigidità, dall'altra invece la quasi totale libertà, quasi perché ovviamente delle direttive di massima ci sono, insomma, ecco, però sono lasciate alla tua inventiva. E perché quindi già i romani, io credo che l'etimologia da questo punto di vista sia un interessantissimo modo di affrontare le cose, perché spesso e volentieri le culture mettono in modo più o meno inconscio in queste cose, in queste parole, delle convinzioni che non riescono a esprimere in altri modi, no? Quindi noi abbiamo tutte le parole del vocabolario che significano n cose, no? È difficilissimo che ci sia una parola che ha un solo significato. Le parole significano tanto. Perché? Perché ci indica in qualche misura questo una connessione profonda e non evidente tra tutti gli oggetti che quelle parole designano. Perché tenete presente che nelle culture tradizionali dare il nome a qualcosa è un atto importante, non è una cosa che si fa a cuor leggero. Non so se vi ricordate che una volta creato Adamo, il Signore gli dice: ora nomina le cose, no? Vuol dire diventi signore del mondo, è uno dei motivi per i quali noi qua del mondo abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Però l'idea generale è che appunto assegnando un nome a qualcosa tu questa cosa la possiedi nell'essenza. Quindi è chiaro che questo poi non è sempre applicato, però comunque l'atto di dare i nomi, l'atto di chiamare le cose è un atto potente. Nel momento in cui io chiamo due cose diverse con la stessa parola, da qualche parte sono convinto che ci sia una qualche tipo di coincidenza, un qualche tipo di vicinanza tra questi oggetti, no? Ed ecco quindi perché. Perché il ruolo, come vi dicevo, è qualcosa che afferisce a un aspetto più rigido, strutturale, ma allo stesso tempo afferisce a una possibilità dinamica di interpretazione. Sono due cose estremamente connesse. Tant'è che Durkheim, che è uno dei grandi sociologi che avrò probabilmente menzionato strada facendo, non è che a me piaccia moltissimo Durkheim, però in questo caso ha detto una cosa assolutamente condivisibile. Dice: il dibattito, l'alternativa, l'opposizione tra libertà e regole è una falsa opposizione. Di fatto la libertà esiste solamente all'interno delle regole. Ed è vero. Se noi fossimo totalmente privi di qualunque tipo di indicazione, noi non saremmo in grado di fare nulla. Tant'è che, come avevamo detto la volta scorsa, il letto di Procuste di fatto cos'è? È una forma di regola che noi imponiamo al mondo. Perché se noi ci muovessimo nel mondo senza nulla, senza avere nessuna definizione, senza avere nessuna idea, senza poter stabilire alcuna correlazione, noi saremmo paralizzati. Non avremmo modo di agire. Noi agiamo solamente all'interno di un contesto più o meno formato. E la forma di questo contesto, spesso e volentieri, sono le regole. Non so se è chiaro. Cioè l'idea che si possa esistere assolutamente liberi da qualunque tipo di forma è un'idea che non paga, non funziona. L'essere umano ha bisogno di qualche tipo di modo per discriminare, per scegliere, perché altrimenti non è in grado di agire. Ok? Quindi le regole sono parte integrante della cultura. E le regole, come abbiamo visto, probabilmente avrete notato, non sono tutte uguali. Noi ragioniamo di regole e pensiamo immediatamente, insomma, al codice della strada, ai codici penali, no? A tutta una serie di cose che tendenzialmente sono piuttosto odiose, su questo siamo tutti d'accordo. Però ce ne sono ben altre. Nel senso che la regola in sé cos'è? È una prescrizione di dover essere o di non dover essere. Stop. Quindi non calpestare i prati, no? Evidentemente, sii onesto, evidentemente, sono regole per certi versi, non bestemmiare il mio nome in vano, insomma, sono tutta una serie di cose che ci vengono piuttosto facilmente alla mente, però la regola, la norma può essere evidentemente di diversa fonte, di diverso raggio d'applicazione, di diversa percezione da parte nostra. Quelle di cui ho parlato finora si chiamano di solito norme formali, ovvero sia norme che sono emesse, create da istituzioni che hanno questo compito attraverso procedure note, riconoscibili e constatabili, verificabili. Saprete, no, che per emettere una legge c'è bisogno di un iter particolare che passa per il Parlamento, poi passa per il Governo, poi passa per il Presidente della Repubblica, si attua attraverso regolamenti, insomma una cosa abbastanza complicata. Sì, però non in tutti gli stessi modi, nel senso che per esempio la consuetudine è molto più efficace nella common law inglese che non nel nostro sistema, tant'è che noi quando c'è un voto legislativo succede di tutto, no? Il famoso far west di alcune situazioni è derivato da quello, perché mancando qualunque tipo di indirizzo tu non puoi dire sì o no, perché non c'è, è facile, no? E poi questo succede sempre di più oggi, perché oggi abbiamo una serie di casi che sono sempre meno ovvi, no? Nel momento in cui tu fai, non so, pirateria genetica, vattene a trovare una regola che dice come dovresti operare nella trasmissione del DNA da una cellula all'altra, non c'è una legge, e quindi ognuno fa più o meno come gli pare, fondamentalmente, l'idea è questa. Il sistema inglese invece, voi avete fatto un po' di diritto, mi sembra, no? Sì. Un po' di diritto l'avete fatto? Comunitario? Ah, perfetto. Vabbè, ve lo accenno al volo. Il sistema inglese, l'avrete visto in televisione, il sistema inglese lavora invece per esempi, no? Il sistema inglese cerca il caso precedente e con quello stabilisce una forma interpretativa, quindi come è successo nella sentenza Patterson verso lo Stato di New York, non so se avete sentito in televisione, spesso e volentieri, no? Noi non lo facciamo, noi ragioniamo per leggi, ci sono i codici, tutta un'altra cosa. Però al di là di come funziona il diritto, quello che è importante che voi teniate presente è che non tutte le regole che governano il nostro vivere sono fondate su codici. Abbiamo parlato, credo, di grammatiche del sociale. Abbiamo, no? Più o meno dovremmo, comunque adesso ne parliamo. Vuol dire comunque che noi ad ogni modo ci comportiamo in certi modi, in certe situazioni, come se ci fosse una regola, anche se sta regola non è scritta da nessuna parte, no? I modi di insegnamento che ci fanno quando cominciamo con i genitori, no? Quando entra l'insegnante alzati in piedi, oppure sì, dai del lei a quel tipo di persona, non essere, lascia il bambino e non gli dare gli schiaffi, tutte queste cose qui sono di fatto regole, norme, ma informali, norme che la società utilizza o comunque che intridono la società a livello tale da diventare spesso volentieri anche normative. Nel senso che la convenzione implica una consapevolezza da parte di tutti quelli che vi partecipano, mentre invece queste norme spesso e volentieri sono norme che tu hai in qualche modo
ereditato,
sono state trasmesse attraverso la socializzazione. Abbiamo fatto la socializzazione, sì, no? La famosa cultura implicita, vi ricordate? Ecco, tu a un certo punto sai che devi fare certe cose, non sai perché, però le fai, perché ti sembra normale, perché è la cosa più ovvia, che ti è sempre successo così, quindi tu vivi in un certo modo, no? E questo ha a che fare con quasi tutte le situazioni nelle quali viviamo. Pensate all'andare a un funerale, brutto esempio, però è abbastanza normato, no? E tu difficilmente andresti a un funerale con le bermuda a scacchi e una camicia a fiori. Perché? Non è che c'è scritto da nessuna parte che è vietato farlo, però perché sai perfettamente che quel tipo di situazione richiede un certo tipo di abito. Stesso ragionamento per i matrimoni, teoricamente spesso ragionamento anche per le tesi, anche se qui la cosa si è un po' persa. Quindi vi solleciterei, quando vi laureate, a non venire in cioce e bermuda, perché è già successo un paio di volte e non è che faccia un grande effetto, devo dire. Ma capisco che siamo scienze motorie e siamo tutti quanti, come
meglio
dire,
una cura,
yeah,
una
però un minimo di convenzione,
no,
la terrei, insomma,
ecco. Del Palermo, io.
Quindi
no.
Succede spesso e volentieri questa cosa, quindi capite che questo sistema di regolazione ovviamente spesso e volentieri diventa esorbitante. Cioè, abbiamo detto, sì, dice Durkheim, senza regole non c'è libertà, però è pure non è manco detto che ce ne debbano essere troppe le regole. Oggi come oggi noi tendenzialmente abbiamo troppe regole. Questa è un'iperproduzione normativa che è dovuta in larga misura a cosa? Al fatto che non si riesce a controllare. Ragazzi, siete pochi. Già mi sono svegliato per sbaglio perché il telefono non funzionava stamattina, quindi sono già bello nervosetto. Evitiamo. Allora, dicevamo, le regole possono essere troppe. Mongardini è decisamente un fautore di questo discorso, e anch'io. Non so se avete mai visto su internet, su Facebook, quei PowerPoint che girano di quelli che hanno più di 40 anni. Non vi è mai capitato? Se vi capita, guardatelo, perché è divertente per chi ce l'ha più di 40 anni, ovviamente voi no, ma per quelli che non li avevano è indicativo, perché dimostra quanto la gran parte dei comportamenti che oggi sono regolati, quando ero giovane io, non lo fossero. Cioè, quando ero giovane io, tu potevi fare quasi tutto quello che oggi si fa con delle regole, quindi con i caschi, con le protezioni, con le cinture di sicurezza, con tutto quello che vi può venire in mente, non era obbligatorio nulla. Io per anni sono andato in motocicletta senza casco, nessuno aveva niente da ridire. Mi ricordo il trauma quando diventò obbligatorio, perché insomma, una rottura di palle spaventosa il casco in motocicletta, per certi versi, poi magari ti protegge, però insomma. Stesso ragionamento per le cinture di sicurezza, stesso ragionamento per i seggiolini dei bambini, per tutta una serie infinita di cose che pian piano è diventata oggetto di normazione. Ed è un qualcosa che non capitava prima, perché prima lo Stato si occupava di alcune cose, il resto lo lasciava alla libera iniziativa individuale. Tenete presente che nelle società, diciamo, qualche secolo fa, non è che dovevi chiedere a qualcuno il permesso per costruirti casa, la costruivi. Fine, la costruivi pure da solo, oltretutto, non solo, ma tra le altre cose, no? Quindi non c'erano gli standard costruttivi, non c'erano le regole per vedere se avevi contenuto la corrente, l'acqua, l'impatto, tutta sta serie di cose erano lasciate alla, no, sensibilità e capacità individuali. E se guardate i centri storici delle città, non è che abbiano fatto un lavoro tanto male, oggettivamente, nel complesso, no? Quindi è chiaro che sono centri storici che non sono a misura d'auto, per cui che dal nostro punto di vista non ti senti un attimo, però per loro che ci vivevano avevano tutta una serie di capacità, caratteristiche e attenzioni che noi non abbiamo. Di solito nelle vecchie città ci sono le case orientate in un certo modo per evitare il troppo sole d'estate, per sfruttarlo d'inverno, i venti prevalenti, insomma c'è tutta una serie di ragionamenti, se vi ricordate, come abbiamo detto, con l'industrializzazione, che dimostrano che quelli che ci abitavano erano ben consapevoli del contesto e lo sapevano anche sfruttare al loro vantaggio. Ad oggi a Sana'a, per esempio, che è la capitale dello Yemen, nessuna casa ha un sistema di areazione o di condizionamento, però sono tutte quante case fresche e abitabili, perché hanno sfruttato talmente bene l'esposizione al sole e i venti prevalenti che nessuno ha caldo. Lì stanno nel deserto, quindi insomma potrebbero, no? Ecco, tanto per dare un'idea della questione. Quindi il ricorso ad una normazione esorbitante come quella che viviamo noi oggi è in qualche misura un segno di crisi culturale, no? Nel senso che è un segno di mancanza di fiducia nella capacità relazionale delle persone, che purtroppo è anche vero per certi versi, ed è un segno anche di difficoltà della cultura. La cultura dovrebbe essere tale da riuscire a, come dire, trasmettere questi obblighi comportamentali in modo più soft, non ci dovrebbe essere costantemente quello che ti dice quello che devi fare, tu che ricorri a quella. No, sapete che i tribunali civili italiani sono ingolfati di cause condominiali. Cioè non siamo in grado di andare da un vicino e metterci, spiegarci col vicino per risolvere una questione, dobbiamo andare regolarmente in tribunale. 500.000 erotti. Ma vedi, come fa a funzionare un sistema di distribuzione della giustizia con delle cazzate del genere in ballo? Però queste sono tutte cose che prima si sistemavano, diciamo, no? In modo più informale, in modo più amicale, al limite se ci si riusciva, se no con qualche altra strategia, ma comunque senza andare a fare causa.
L'unica spiegazione è questa.
La gente non è più in grado di parlare, non è quello il problema. La gente non ha più rapporti umani, che è quello che dicevamo la volta scorsa. Nel momento in cui tu sei ormai orientato al secondario, la cosa più normale che ti viene in mente è usare il secondario anche per parlare con gli altri. Guardate gli americani, voi non so se ci avete fatto caso, sempre nei telefilm, trovano qualcuno, questo lo piano, che succede? Deve chiamare il suo avvocato, è sempre il numero uno della chiamata veloce. Cioè, voi avete le chiamate veloci sul cellulare, c'è il vostro avvocato il numero uno? Non credo. Ecco, per gli americani sì.
È diventato un rapporto primario.
L'americano parla attraverso l'avvocato con chiunque, con la moglie, con i figli, con l'amante, col giudice, con gli altri soci. È difficilissimo che parlino insieme, no? Perché non sono capaci a farlo. E noi stiamo avviandoci tranquillamente su quella china, non tutti, ma anche in Italia, appunto, questo aumento costante di cause segnala che non ci si riesce più a regolare, no? La vita quotidiana dovrebbe essere un fatto di compromesso e di regolazione autonoma. Come era precedentemente, non che funzionasse alla perfezione, ma sicuramente funzionava meglio di come funziona oggi. Tenete presente che prima esisteva il reticolo del vicinato, no? Quando abbiamo parlato di famiglia estesa, la famiglia estesa non era semplicemente una famiglia estesa che già comunque sarebbe stata un passo avanti, ma erano un insieme di famiglie estese che erano costantemente unite da una serie di vincoli di amicizia, di condivisione di tempo, di risorse, di assolvimento di ruoli reciproco, per cui se qualcuno aveva da fare i figli andavano a casa di un altro, se quello aveva bisogno di una mano per i campi gli si dava una mano, insomma era un sistema estremamente più flessibile e organizzato. Noi l'abbiamo parcellizzato, come abbiamo detto più volte, in tutta una serie di comportamenti normati, fissi, obbligatori, per cui tu il tuo ruolo prevede che fai fino qui, se un giorno mi servirebbe la mano per qui, tu non me la dai, perché il tuo ruolo non la contempla. No, avete presente il discorso delle mansioni? Ecco, il discorso delle mansioni è il classico esempio che dove manchi il codice di credenza nel ruolo diventa un problema. Te cade una penna, tu chiedi a qualcuno perché ti fa male la schiena, ti piatta la penna, e quello dice no, non rientra nelle mie mansioni, dobbiamo chiamare eventualmente un altro che sta chissà dove e mi viene a raccattare la penna, che è paradossale per molti versi, però funziona così, capite? Quello è il problema. Quindi diventa tutto molto più rigido, diventa tutto molto più inumano per molti versi e soprattutto diventa tutto riferibile a qualcun altro, risolvibile attraverso qualcos'altro. È ovvio che nei rapporti interpersonali a tutti noi piacerebbe sempre essere d'accordo, avere, no, una condivisione e simpatia per gli altri, però non funziona così. Ci sono anche momenti in cui c'è qualcuno che detesti, ci sono anche momenti in cui le cose non vanno come vorresti, ci sono anche momenti in cui dovresti in qualche misura essere poco accogliente, no? Questo succede per esempio anche nell'educazione, si tende a non dire di no perché ci raccontiamo che si fa per l'altro perché sennò lo ferisce eccetera, ma non è vero, in larga misura siamo noi che non vogliamo dire di no, perché dire di no ti mette in una luce che magari non apprezzi, implica dover prendere comunque una posizione, farsi carico di competenze, di conseguenze, assumere il proprio ruolo, no? Esatto, e purtroppo però è normale, cioè serve anche quello. Nel momento in cui tu cominci a non dire mai di no, succede quello che sta succedendo oggi. La pedagogia ci ha portato, attraverso una serie di volgarizzazioni stupide, ci ha portato a quest'idea per cui se dici di no a un bambino, per carità, quello c'ha il trauma, che per cui dopo diventa un serial killer, per cui uccide 50 persone, tutte queste stronzate che sono buttate lì dappertutto per tutti. Però di fatto il problema è questo: noi oggi non abbiamo più genitori, che non è un problema soltanto di, come abbiamo visto, ruolo, perché devi andare a fare l'economista o devi andare a lavorare. Non abbiamo più genitori perché difficilmente ci si assumono le responsabilità che sarebbero relative al ruolo del genitore, ma più ampiamente possiamo dire che abbiamo pochi adulti. Tendenzialmente noi oggi siamo tutti quanti giovani fino a nuovo ordine, fino a quando non moriamo, siamo giovani di 70 anni, di 80 anni. La qualcosa può essere affascinante per certi versi, voi probabilmente lo concepireste così, perché lo facevo anch'io, ma vi garantisco che crescendo poi ti rompi le palle di essere giovane. Perché il giovane ha certe aspettative e l'adulto ne avrebbe altre, e a un certo punto ti rendi conto che le aspettative dell'adulto sarebbe opportuno che qualcuno le mettesse in atto, perché è il momento. Cioè c'è una connessione abbastanza forte tra maturazione personale e cambio di necessità e di comportamenti. L'idea che oggi noi si sia perennemente circondati da Peter Pan famosi che non hanno voglia di crescere, che vogliono rimanere a Rio, che è carino, però a un certo punto è veramente insopportabile, vi giuro. Io a un certo punto, l'altro giorno, tempo addietro, uno che mi ha detto: ma tu sei giovane? Io ho detto: un par de palle sono giovane, ho 50 anni, non sono più giovane, basta, è finita la storia, adesso sono qualcos'altro. Decidiamo cosa, perché evidentemente qui si è persa la questione, però non è possibile continuare ad andare avanti con questa storia, anche perché ovviamente sulla retorica del giovane poi ci si batte di gran cassa, no? Per cui sì, vabbè, c'è giovane, hai tempo, o di chi? A un certo punto, come dire, gli anni passano. Quindi ci sono tutta una serie di collegamenti su questa questione delle regole, delle norme, delle deleghe anche, e delle responsabilità singolari che è opportuno prendere in considerazione. Le aspettative rafforzano il sistema delle norme attraverso questo tono, diciamo, diretto, questo tono relazionale, no? L'aspettativa è qualcosa che in qualche misura ti spinge a, che è qualche cosa che anche contro una tua volontà tu ritieni di dover compiere, no? Quindi sono, come dicevamo, appunto focali per capire il tessuto della società. Non solo, ma le aspettative sono anche la base del progetto. Se noi non avessimo la minima idea di come si comportano gli altri in certe situazioni, non avremmo modo di prevedere cosa potrebbe essere per noi utile o meno. Abbiamo visto la teoria dell'azione di Weber l'altra volta, se non sbaglio, no? Abbiamo visto che l'azione dotata di senso è un'azione che valuta i comportamenti degli altri, valuta il contesto e disegna il percorso più, diciamo, più utile, più funzionale per ottenere un proprio scopo. L'abbiamo vista un'azione di Weber?
Sì, sì.
Ah, ecco, ho visto un attimo.
L'altra volta avevo detto che l'aspettativa genera la fiducia, il concetto di fiducia.
Assolutamente.
Però questa è la parte che riguarda le relazioni umane e la fiducia, giusto?
No, la riguarda tutto. La fiducia è un agente pervasivo nella società, come dobbiamo fare. Scusate, ho preso la banconota l'altra volta.
Sì, sì.
Me lo ricordo? Ok. Quindi lì non c'è niente di primario, no? Però la fiducia è il modo attraverso il quale noi, come dire, colmiamo una serie di lacune che sono inevitabili, nel senso che o viviamo in una cultura della quale conosciamo ogni dettaglio e particolare, che sarebbe bello, probabilmente le culture un po' meno complesse della nostra in qualche modo si avvicinano a questo discorso, oppure nella gran parte dei casi noi dobbiamo fidarci, perché non abbiamo nessun tipo di metro per affrontare la questione in un altro modo. No? Ripeto, l'utilizzo del telefono cellulare è un atto di fiducia in ultima istanza. Tant'è che io mi sono fidato del mio telefono e stamattina il mio telefono mi ha tradito. Guarda un po', no, non è mai successo, però capita. Quindi, come vedete, l'aspettativa proprio perfettamente nella sua fase di incertezza e di fiducia. Io mi fidavo del telefono, il telefono non ha suonato, io mi sono alzato con un'ora di ritardo. Nessun dramma, però nel piccolo è lo schema di quello che accade. Nel momento in cui io mi fido appunto della centrale nucleare, no? La centrale nucleare un bel giorno si rompe, ecco, allora lì succede qualcosa che non era normale, ma io mi stavo fidando, perché io non è che ho i piani di Chernobyl, non ho i piani di Fukuyama, non lo so, ma hanno detto che funziona. Devi mettere in conto che potrebbe non funzionare e non farne un dramma. Poi certo è chiaro, teniamo presente, questo è un problema che si pone spesso e volentieri, questo non implica il fatto che io poi non condanni qualcuno che ha sbagliato. Cioè non è un alibi, non è già beh, allora può capitare, quindi chi se ne frega. No, può capitare a prescindere da quello che hai fatto tu, e quello è il problema. L'errore è concepibile e va come dire, sanzionato. Ma ci sono dei casi in cui, pur avendo fatto tutti quello che avrebbero dovuto, le cose non funzionano uguale. E allora a quel punto è ovvio che non tappai via con nessuno, se non con, spesso, no, le potenze superiori in linea di massima, perché non ci sono altri modi. Tant'è che per risolvere questo problema esiste una figura nelle tradizioni e anche per noi, che è il capro espiatorio. Il capro espiatorio nell'inizio serve a farsi carico di tutto ciò che non è possibile assegnare ad altri. C'è una carestia, non è che te la puoi annappiare con qualcuno, però hai bisogno di scaricarti perché sai che questa cosa ti sta danneggiando, e metti in mezzo il capro espiatorio. Cioè il capro espiatorio è quello che si fa carico dei peccati del mondo. Non è casuale che il capro espiatorio tipico sia Gesù Cristo, no? Quindi la logica è esattamente quella.
Il capro espiatorio era proprio una capra
che, sì, che veniva sacrificata.
Tutti lo toccavano e ci mettevano le cose negative che
e poi l'ammazzavano.
Un anno,
e poi se lo mangiavano.
Sul deserto, uh-huh. E si tornava indietro, era un disastro.
Eh sì, perché allora vuol dire che proprio c'era qualcosa che non quadrava. Però, come vedete, la dinamica è quella, cioè le culture tradizionali sanno perfettamente che ci sono parti della realtà che non rispondono al nostro desiderio. Siamo noi che ci illudiamo invece di poterla controllare talmente tanto da trovare sempre un colpevole, perché se ci pensate l'idea del colpevole è un alibi, è consolatoria, perché vuol dire che se non ci fosse stato il colpevole le cose sarebbero andate bene, quindi in qualche misura conferma la tua idea di controllare le situazioni. Nel momento in cui non c'è un colpevole, tu sei costretto a renderti conto che non è vero, che la realtà eccede la tua capacità di pianificare, la tua capacità di controllare, la tua capacità di dirigere, serve a poco.
Poi, per esempio, la vostra concordia, no? Tu quel fatto là, cioè non si sa bene se la colpa è di...
Ma nella gran, in gran parte dei casi noi la colpa la costruiamo a tavolino apposta per assegnarla a qualcuno. Io lì credo che il comandante c'entri parecchio, però diciamo che è una mia opinione personale. Però pensiamo invece al famoso vulcano islandese di qualche anno fa, non so se vi ricordate. Miliardi di danni all'economia planetaria per colpa del vulcano islandese. Con chi tapi? Col presidente dell'Islanda, col parlamento islandese? Okay. Non c'è un colpevole. È quello il problema. Fukuyama, ok, un dramma, una catastrofe assoluta, però vattela a pesca che ci sarebbe stato un terremoto di quell'entità in quel momento, con... capito? Voglio dire, sono cose che eccedono la nostra capacità di progetto.
Ma come adesso...
È ovvio che...
abbiamo il paziente di Ebola.
Assolutamente, ma infatti i protocolli, spesso e volentieri, ragazzi, non servono per chi sta sotto, ma servono per gli altri. A noi questo accento costante sul protocollo e la procedura non lo mettiamo tanto per il bene di colui che deve essere protetto, salvato, curato, ma lo mettiamo per poter dire: non è stata colpa mia, io ho fatto tutto quello che dovevo. Quello è il punto. È, no, un modo per proteggersi da eventuali conseguenze indesiderate. E sono spesso e volentieri protocolli e procedure che fanno male, no? La televisione, la fiction è piena di casi del genere, perché tu segui la procedura e la procedura ti fa perdere quei minuti che ti servirebbero per... Però tu devi seguire la procedura, perché altrimenti non puoi, no? Tanto che arriviamo al fatto che la procedura influenza la creazione della verità. Pensate alla verità processuale, a quello che viene fuori dai processi, no? Pensate a un CSI qualunque, un NCIS, quello che vi pare. Ci sono delle prove non ammissibili, perché non sono state raccolte secondo le procedure accertate, per cui tu c'hai il nastro in cui l'assassino dice: adesso t'ammazzo bastardo, pum pum, però non lo puoi accettare perché è stato trovato secondo, fuori dalle procedure normali. Quindi, come vedete, il discorso delle procedure e della formalizzazione oggi è un discorso piuttosto importante, perché è arrivato a dei livelli ai quali non era mai arrivato prima. Prima era tutto molto più confuso per certi versi, ma portava spesso e volentieri alla possibilità di un'assegnazione di colpa più semplice. Oggi come oggi, non so se avete notato, ma non c'è quasi mai un colpevole, non si riesce mai a trovare un colpevole, perché c'è sempre un attenuante, perché c'è sempre una forma, perché c'è sempre un dubbio, perché è comodo, perché noi stiamo fuggendo dalla responsabilità, e quello è il problema. Siamo sempre lì, è tutta una strategia messa in atto quasi scientemente per non assumersi le proprie responsabilità. C'è sempre il ritardo di qualcun altro, c'è sempre qualcun altro che non ha fatto quello che doveva, c'è sempre una circostanza tale per la quale tu non sei colpevole, non sei responsabile. No, tutta una serie di formule costanti che ci dicono, al di là degli specifici casi, una cosa: che noi cerchiamo di non assumerci le nostre responsabilità. A noi piace avere diritti ma non avere i doveri. Siamo sempre lì. Quindi, invece, ripeto, il discorso delle aspettative da questo punto di vista in qualche misura va a toccare una sfera un tantino più umana, una sfera meno funzionale, meno strumentale, e in qualche modo evoca in te degli obblighi più profondi, più vincolanti per certi versi. Non sempre, ma è possibile che lo faccia, perché appunto l'aspettativa si pone a un livello relazionale, incorpora, dà carne ai soggetti della questione. C'era un film qualche tempo fa che si chiamava Ed TV, non so se l'avete visto.
Come?
Ed TV, che era un film sul primo reality, diciamo, è venuto prima. E c'era questo personaggio che mi pare fosse Matthew McConaughey, non mi ricordo chi, se Woody Harrelson, anzi, che si faceva riprendere per tutti, per non so, un mese e mezzo, due mesi, no? Lo seguivano le telecamere, eccetera, eccetera.
Ma faceva tipo cose quotidiane?
Sì, quindi... sì, era un reality, era il primo, cioè, l'idea di reality poi dopo è diventata operativa, diciamo, ma al tempo era stata immaginata così al cinema. A un certo punto, non mi ricordo che succede, però diciamo che nelle varie dinamiche della questione si trovano a dover punire uno per una questione malfatta, che però era di questo genere, non era colpa sua ma serviva un colpevole, no? Però era un amico suo, allora a un certo punto, parlando con un altro, gli fa: tu come ti senti? Io non mi sento neanche, perché sai, quando le teste che rotolano riconosce è tutto un altro discorso, cioè finché tu scarichi su qualcuno che non sai chi è, vai tranquillo perché stai nel secondario spinto. Ma quando quello che c'è appena visto è un amico tuo, uno che conosci, uno che sai, di cui sai la vita, ecco lì è più difficile. Quindi in certi modi la secondarizzazione dei rapporti è anche perniciosa per questo, perché ci assolve dall'immaginare le conseguenze verso gli altri di quello che facciamo. Perché gli altri sono delle entità non meglio configurate, non tanto percepite come esseri umani, purtroppo è duro dirlo, però di fatto è così, no? Nel momento in cui tu hai il famoso rapporto primario, perlomeno una conoscenza migliore dell'altro, in qualche modo quest'altro diventa più concreto, diventa più un termine con cui raffrontarti. Nel momento in cui gli altri li consideri regolarmente un problema, un impiccio, una questione assurda, dei numeri, no? Tutte le varie strategie che adottiamo noi, che ti importa che paghino N numeri, tanto te sei concreto, loro no, te ne frega un tubo. Quindi c'è una costante perturbazione nei rapporti dovuta a questa perdita di percezione, anche perché, come vi dicevo l'altra volta, la secondarizzazione dei rapporti non è priva di riflessi, cioè non è che tu, trattando tutti da secondari, resti capace del primario. Tu in qualche modo abbassi la tua consapevolezza di sé alla stessa consapevolezza che hai di loro. Ecco perché il riconoscimento è così importante. Il riconoscimento è importante perché ti ricorda di essere umano, ti ricorda com'è un rapporto umano, ti ricorda di essere diversamente da come tenderesti ad essere. Però la dialettica primario-secondario è una dialettica complicata, evidentemente. Abbiamo visto che è complicata anche non solo dal clima economico, ma anche semplicemente dalle condizioni nelle quali viviamo. Le condizioni nelle quali viviamo, abbiamo detto, non aiutano in alcun modo questo miglior tipo di contatto e di rapporto col prossimo. Torniamo ai condomini, uno dei motivi probabilmente per i quali le cause aumentano è che tu normalmente manco sai chi è quello con cui te devi prendere. Nei condomini difficilmente conosci tutti quelli che abitano, non sai che fanno, non sai che orari hanno, non sai che problemi hanno, sai solo che c'è uno che fa rumore alle 7 di mattina e te manda in bestia. Non sai chi è, quindi non hai voglia di andarci a parlare perché ti immagini che potrebbe essere chiunque, quindi ti rivolgi all'amministratore e poi ti rivolgi ai carabinieri. È abbastanza normale. Nel momento in cui il condominio fosse un vicinato come era prima e che quindi tu sai tutto di tutti, puoi benissimo andare e dire: senti un po', io no, facciamo qualcosa, io capisco che però pure tu, eccetera, eccetera, che è il modo normale di vivere, nel senso che, come ci insegnavano a scuola quando ero piccolo, la tua libertà finisce dove comincia quella dell'altro, e questo noi ce lo siamo un po' perso di vista, no? La nostra libertà non finisce e gli altri si attaccano, eh?
Cioè, questa mancanza di confronto con l'altro, secondo te cosa è attribuita questa, da cosa dipende?
Da quello che abbiamo appena finito di dire, cioè dalla secondarizzazione dei rapporti per un verso e dalla strumentalità dei rapporti per l'altro. Cioè, noi abbiamo...
Secondo me questa è la possibilità di coprire grandi distanze in breve tempo, sia a livello fisico che a livello telematico. Cioè, nel momento in cui le distanze sono più accessibili, tu hai la possibilità di guardare a te stesso con un orizzonte più ampio. Cioè, finché ci mettevo, ma questo lo dico perché noi diamo per scontate alcune cose, ma magari 50 anni fa, Capanne e Perugia, che non c'erano le macchine, che pullman non passavano come oggi, era una distanza
impegnativa.
Cioè, ci mettevi in giorno, magari facevi a Perugia quello che dovevi fare, tornavi indietro e c'era una giornata intera. Quindi è chiaro che stavi per forza di cose più vicino a quello che avevi a disposizione. Poi con le macchine, con i social network, con internet, che poi oggi i telefoni adesso uno che sta in America e ci può parlare di lavoro, quindi è chiaro che questa guarda gli orizzonti, fa guardare insomma anche più lontano e tendi a guardare meno quello che c'è vicino.
Questo è vero, però diciamo che per esempio Simmel ci dice, sfruttando questo ragionamento già nel Novecento, figurati, che tu puoi comunque costituire dei rapporti, diciamo, forse non direttamente primari, ma comunque diversi dal secondario, con persone più lontane. Quindi dal suo punto di vista questo è un pregio, nel senso che tu ti trovi ad avere degli interessi in una piccola realtà, ti trovi ad avere degli interessi non condivisi da nessuno, dal tuo punto di vista sei un reietto. Nel momento in cui invece puoi ampliare i tuoi orizzonti, puoi trovare qualcuno che condivida i tuoi interessi e da questo punto di vista stabilire un rapporto fondante altrove.
Però
no?
È anche vero che invece
però
abbiamo il
funziona
limite
sempre
di...
nei due modi.
Diciamo,
nel senso che
abbiamo il limite di rapporti. Cioè, mi ricordo di aver letto studi sociologi che dicevano che tu puoi avere un tot di numeri di persone con cui condividere una notizia o una conoscenza.
Sì, diciamo che sono dei numeri sempre un po' così discutibili dal mio punto di vista, però è ovvio che oltre un tot non vai. Nel senso che abbiamo visto che i rapporti primari sono rapporti impegnativi. Quanto ti puoi impegnare? Nel momento in cui hai troppi amici, qualcuno di questi amici lo perderai perché si porranno delle aspettative che non sarai in grado di rispettare. Quindi lo tradirai necessariamente, non per cattiveria, ma perché quando sono troppi, chiaramente, no? Il tuo giorno è sempre quello e normalmente le cose hanno questo vizio di accadere tutte insieme, non è che si mettono comodamente nell'arco del tempo in modo che tu puoi aiutare oggi uno, domani un altro, no. Capita il giorno in cui tutti hanno bisogno di te e tu sei sempre uno. Quindi a quel punto chiaramente no, i nodi vengono un po' al pettine. Però sì, ci sono svariati fattori evidentemente che collaborano e portano a questa situazione. C'è un bel capitolo sul vostro manuale su spazio e tempo che merita di essere visto, perché noi effettivamente l'abbiamo modificati in modo probabilmente problematico. Vi ricordo appunto
le... Bravo, sviluppare rapporti, cioè avere tante amicizie, si sviluppano molte più amicizie di facciata. Quindi dei finti rapporti primari.
Beh,
no,
quello dipende. Quello dipende molto.
Amicizie, perché secondo me.
Sì, il termine amicizia è un termine impegnativo, è quello, per quello che normalmente ce ne sono pochi. Io avevo centinaia di amici, tra virgolette, quando ero giovane, ma poi di fatto saranno stati una decina quelli fondamentali. Di più non. Mi sembra improbabile, poi è chiaro, ognuno fa come gli pare, questo è un discorso estremamente personale. Però, insomma, ripeto, l'amicizia è qualcosa che, insomma, nella sua versione antica, ma nella versione contemporanea di Facebook è molto più semplice. Però detto questo, insomma,
cioè, nel senso che ci sono amici, conoscenze, cioè quelle persone che conosci, dici ciao ciao e tutto, però non conosci niente dell'altro. Che ne so, tu incontri al bar una persona quotidianamente, dici ciao ciao e quindi è conoscente. Oppure che ne so, un finto amico, come a me è capitato, ma a tutti capita davvero, che ne so, ti chiama solo nel momento del bisogno, fai versi, quello è un rapporto primario di facciata,
assolutamente primario. Ma è una conseguenza della secondarizzazione. Io ci sono un paio di persone che quando squilla il telefono rispondo buongiorno che vuoi, perché tanto lo so. Quindi non è che, cioè, è notorio che ci sono quelli che si ricordano che esisti solo nel momento in cui, però appunto, come vedete, questo è decisamente un rapporto secondario, anche se poi lo chiami in un altro modo, no, fondamentalmente. Vabbè, 5 minuti di break, che vedo che siamo. Allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto finora? Ok. Allora, cominciamo a applicare questi concetti di sociologia generale alla sociologia dell'organizzazione. Ok? Nel senso che il ruolo è così importante fondamentalmente perché è anche l'elemento base dell'organigramma aziendale, oggi come oggi. Se voi andate a prendere un giornale qualunque con gli annunci per i posti di lavoro, voi trovate delle descrizioni di ruolo. C'è bisogno di qualcuno che sappia fare questo, fare questo, fare questo, abbia una certa esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto cosa si descrive? Si descrivono delle competenze che insieme formano un ruolo. In un certo senso le competenze sono una forma strutturata di aspettativa, no? Quindi di fatto siamo lì. E evidentemente vedete anche perché il ruolo tende ad essere concepito in modo sempre più secondario, perché appunto noi abbiamo un modo di descrivere il ruolo che si fonda concettualmente e fondamentalmente sulle competenze che questo ruolo contempla. Quindi che ne so, capacità di utilizzo del computer, capacità di parlare una o due lingue straniere, un certo tipo di competenze professionali relative a questo, questo e quest'altro, e quindi noi abbiamo una industria, un'azienda, un mondo del lavoro che comunque si configura per ruoli. Ok? Il trucco, diciamo, quello che oggi si considera il modo migliore di muoversi all'interno di questo mondo del lavoro è di passare a ruoli via via più prestigiosi, quindi attuare attraverso la modifica dello status economico, come abbiamo visto ai tempi, un processo di mobilità ascendente. Il problema qual è? Che mentre prima questo poteva avvenire ed era concepibilissimo che avvenisse all'interno della stessa realtà lavorativa, oggi come oggi il problema è che tu devi tentare di mettere in atto questo discorso passando da un'attività lavorativa a un'altra o da un soggetto di una particolare attività lavorativa a un altro. È difficilissimo che tu riesca a compiere la tua carriera all'interno della stessa azienda. Ed è la differenza che conoscete ovviamente tra lavoro a tempo indefinito, no? Tra assunzione a tempo indefinito e invece contratto a tempo definito, a progetto o a quello che vi pare. Insomma, questo è in un certo senso il discrimine della cosa. Quindi diciamo che fondamentalmente le aziende, l'organizzazione del mondo del lavoro oggi si muove attraverso questo tipo di strumento. Però per capirlo un po' meglio dobbiamo ragionare su un altro aspetto delle aziende, sull'organizzazione interna delle aziende in un altro senso, ovvero sia fra l'organizzazione verticale e l'organizzazione orizzontale. Uno dei motivi per i quali il mondo del lavoro, come dice sempre Sennett, è diventato sempre meno leggibile e quindi interpretabile e gestibile per altri versi, è una mancanza di chiarezza a livello organizzativo, se vogliamo dirlo, comunque a livello di responsabilità e di costruzione degli organigrammi. Perché? Perché l'organigramma tipico copia la famosa piramide sociale di cui parlavamo ai tempi, no? Cioè un responsabile primario che ha uno, due o tre responsabili sotto che a loro volta hanno e quindi, no? Funziona così. Il tuo posto nell'organigramma dice nell'azienda qual è il tuo status relativo all'azienda. Però questo è anche...
Come si chiama quello che realizza questa cosa?
Sennett, sempre lui è quello che vi cito più spesso perché da questo punto di vista è interessante, ma questo diciamo non è questo il problema, cioè questo è normale. Però che cosa vuol dire questo? Avere un organigramma costruito in questo modo ti permette di capire perfettamente un tuo cambiamento di posizione all'interno dell'azienda dove ti porta, no? Se tu sei qui e ti dicono che vai qui, sai che è un miglioramento. Se tu sei qui e ti dicono che vai qui, sai che è una perdita. Ci siamo su questo? Ma oggi come oggi, questo tipo di organizzazione non è così diffusa come prima. Oggi si è passati al famoso network di cui tutti sentite parlare, no? Un'organizzazione orizzontale, un luogo dove si tenti attraverso questa strategia di ricreare dei climi primari. Tant'è che vigono una serie di regole come per esempio la porta sempre aperta, non so se avete sentito mai parlare di queste cose, no? Vuol dire che in un'azienda tradizionale tu per parlare con con il tuo superiore, con uno dei capi, devi prima prendere appuntamento, passare attraverso la trafila, avere l'appuntamento, entrare nel famoso ufficio La Fantozzi, non so se vi ricordate, no? Questi spazi, ecco. L'azienda corrente invece presume che il tuo capo sia più o meno come te, vada in giro in maniche di camicia, non so se avete visto Steve Jobs e compagnia cantante, no? Cioè figure che non sembrano così formali e riconoscibili, che la porta sia sempre aperta, quindi tu bussi e entri. Questo perché? Per alleviare un po' il senso di gerarchia e indurre una sensazione di siamo tutti sulla stessa barca, impegniamoci, quindi dal secondario al primario. Però questo non è il solo aspetto rilevante della questione. Il fatto che tu spalmi l'organizzazione su un livello orizzontale ha due conseguenze principali. Uno, che diventa più difficile riconoscere la responsabilità. Di nuovo. Perché finché c'è l'organigramma verticale, tu sai a chi no, cioè sono le varie connessioni sono ovvie, quindi sai perfettamente con chi andartela a prendere in caso che. Nell'organigramma orizzontale questa responsabilità diventa più flu, perché le connessioni non sono così dirette, sono connessioni a raggiera come i network sono dei nodi con tante connessioni diverse, non ce n'è una sola che ti permette di dire la responsabilità è sua. Ma nello stesso tempo, oltre a questo che è un problema abbastanza importante, c'è l'ulteriore problema del fatto che tu non sai più in che rapporti sono le diverse posizioni. Quindi un eventuale cambio tuo di mansioni, di ruolo, quella che può sembrare una promozione, non è detto che sia in effetti una promozione, ma potrebbe risolversi o in un semplice cambiamento di condizione all'interno dell'azienda o addirittura in un peggioramento. Non è più facile capire quando... Scusate, non riesco a capire se sono io o che sono io. Un altro gioco però. Quindi questa modifica che si sta effettuando, che sta avendo luogo oggi all'interno del mondo del lavoro, si risolve in una difficoltà ulteriore da parte di coloro che accedono al mondo del lavoro, perché appunto non riescono più a capire bene né dove entrano né dove dovrebbero andare. Mentre prima era tutto molto più strutturato e più semplice da gestire, oggi la questione è estremamente più complessa. Non si riesce bene a capire come, quando, perché. Il mondo del lavoro è diventato meno leggibile. Perché? Perché nel mondo del lavoro si sono succedute un paio di filosofie organizzative importanti che non si sono, diciamo, sono comparse un paio di filosofie organizzative importanti che hanno dato poi luogo a una serie di ibridi, no? Quindi noi di fatto studieremo prima la base, quindi l'organizzazione scientifica del lavoro, altrimenti detta taylorismo o fordismo, a seconda dei vari canali e modi in cui potreste averla sentita nominare, e poi studieremo invece il contrario, che è il toyotismo o human resources, risorse umane. Ci sono evidentemente una serie di scansioni abbastanza significative nella differenza fra queste due. Sì, teoricamente sì, il problema è che poi le risorse umane non sono più quelle che erano prima, ma sono diventate una specie di facciata per un'altra versione di taylorismo, quindi questo però poi lo vediamo con calma. Però di fatto cosa hanno portato le risorse, l'idea di risorse umane cosa ha portato, che poi vedremo ovviamente nelle prossime lezioni un po' più nel dettaglio. Ha portato a questa riscoperta, diciamo, di buonsenso, per cui un lavoratore soddisfatto, un lavoratore a suo agio, un lavoratore motivato di nuovo, no? Come dicevamo prima, lavora meglio e produce di più. E quindi si è cominciati, come dire, tutti hanno cominciato ad adottare una serie di elementi delle proposte delle risorse umane, uno dei quali è quello appunto di rapporti più amichevoli all'interno della ditta, no? Avrete visto, penso, o nella realtà o nella fiction, le immagini dell'impiegato del mese, il manager del mese, il venditore dell'anno, no? Tutta questa serie di cose sono interpretabili in questo senso, nel senso sono una serie di come dire, incentivi simbolici, perché poi di fatto assolutamente, certo, chiaramente, no?
Dal mondo dello sport per creare la competizione, porta la competizione in maniera tale che lavori su stimoli differenti.
Esatto, però è una competizione che spesso e volentieri viene portata più attraverso incentivi simbolici che non incentivi concreti.
Quindi vanno a meno.
Quindi si movimentano le emozioni, si movimentano i sentimenti, però per degli... Ecco, ma è un problema di... E questo è il problema attuale. Diciamo che l'utilizzo delle spinte primarie a favore del secondario è un altro dei problemi con cui ci confrontiamo, che oggi viene messo regolarmente in atto nelle strategie aziendali, sia all'interno che verso l'esterno. Vi parlavo l'altra volta, se non sbaglio, del fatto che quelli che vi telefonano a casa si presentino per nome.
Che vi
chiamano a casa si presentano per nome. Ciao, sono Maria, volevo proporti, no? E tu... le famose meccaniche, le grammatiche del sociale di cui parlavo prima, tu sei impigliato in una grammatica che non è coerente con quello che sta accadendo, ma che comunque ti condiziona, perché nel momento in cui qualcuno si presenta per nome tu passi a un registro diverso da quello del famoso sono l'operatore X24. No, l'operatore X24 ti senti libero di mandarlo a quel paese senza grandi problemi. Quando uno ti si è presentato per nome, che tu ci pensi o meno, ne sei consapevole o meno, hai delle difficoltà a farlo, no? Quindi adotti un registro e dici: no Maria, senta, le volevo dire, mi spiace, ma ho da fare. Non gli dici vaffanculo, riattacchi, sei comunque, oppure beh, chiaramente, però insomma statisticamente sei più come dire incastrato nella conversazione di quanto non lo saresti se invece si fosse adottato un altro canone. Quindi queste sono le grammatiche di cui parlavo, capite? Cioè il fatto che tu parli, hai il nome proprio di quello che hai davanti, comunque ti porta ad adottare certi modi di conversazione, certi ritmi, certe strategie, certi stili che altrimenti con un perfetto estraneo tu non ti sentiresti minimamente vincolato ad adottare. Sì, perché c'è questo richiamo al primario che ti viene spontaneo, naturale, non è che te devi mettere a riflettere, no, questa so come si chiama, per cui no, ma di punto in bianco tu sei in una situazione che non ti aspetti, quindi sei pure in qualche misura spiazzato, no, da questa cosa, e sei più quindi colpibile dalle strategie di marketing. Questi sono tutti esempi, come appunto vi dicevo, in cui vediamo come le strategie di vendita in larga misura e in massima parte si orientino a questo discorso. Ma questo non funziona soltanto per la vendita, ma funziona anche all'interno, ovvero sia per far sì che appunto i dipendenti si sentano più motivati, trasferiscano parte del loro impegno emotivo nella ditta e non altrove, vengano quindi spronati o appunto motivati, come dicevamo, a essere più produttivi. Okay? Quindi questo è un tema che dovremo assolutamente approfondire, perché è relativo e fondamentalmente concentrato e focalizzato sulla questione del ruolo e delle diverse accezioni che questo anche oggi ha all'interno delle aziende. Si tratta evidentemente della famosa filosofia aziendale, cioè alcune aziende praticano questa strategia amicale, chiamiamola così, con convinzione, no? So, per esempio, sapete che Google, Nokia, Ferrari, tutta una serie di grandi di aziende leader hanno effettivamente destrutturato la loro organizzazione in modo da raggiungere il più possibile una orizzontalità. Quindi in alcuni luoghi accade, in altri luoghi invece questo viene messo in scena per soddisfare certe esigenze di facciata, ma per invece movimentare strumentalmente semplicemente gli impiegati e i lavoratori a un miglior rendimento. Quindi anche lì purtroppo c'è sempre ciò che spinge a fare, perché poi i comportamenti oggi sono piuttosto uniformi. Però prima di andare a vedere le dinamiche dell'organizzazione volevo farvi riflettere su un'altra questione che è strettamente connessa alle questioni sociologiche ma ha dei chiari riflessi economici. Abbiamo parlato, dicevamo, dell'azione razionale rispetto allo scopo e dell'azione razionale rispetto al valore.
Sì.
Ok, ve le ribadisco al volo. L'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica. Quindi l'azione per cui a un minima spesa corrisponde massimo risultato. L'azione razionale rispetto al valore è sempre un'azione razionale, nella quale però ciò che viene ricavato viene in qualche misura redistribuito, o comunque si rinuncia a una parte di ciò che si guadagna a favore di un impegno valoriale. Vi ricordo, per esempio, appunto, in campo aziendale possiamo pensare a chi decide di adottare delle misure di antinquinamento pur sapendo che queste comportano una spesa, e chi invece continua a inquinare liberamente senza porsi nessun problema perché così i suoi introiti sono migliori. È chiaro che si tratta di due scelte razionali, direi che anzi una è molto più razionale dell'altra visto il problema ambientale, però prescindendo da questo, il punto dov'è? Che uno decide di guadagnare un po' meno perché ritiene che che l'ambiente sia un valore e quindi debba essere salvaguardato. L'altro invece ritiene che quello che gli interessa è il guadagno senza nessun tipo di preoccupazione per le conseguenze e continua a inquinare senza nessun problema. Ci siamo su questo? È chiaro? Ok. Quindi questi sono i due tipi d'azione fondamentali, secondo Weber, nella nostra società. Weber dice anche che osserva già dai primi del Novecento una preponderanza dell'azione razionale rispetto allo scopo. Ovvero sia appunto dell'azione economica senza alcuna preoccupazione etica, mettiamola così. Perché questo ha delle conseguenze molto più che pratiche per il singolo, ma in generale. Perché in qualche modo questo va a perturbare quelle che sono le leggi fondamentali dell'economia. Voi probabilmente avrete sentito parlare della legge della domanda e dell'offerta, credo, no? Legge della domanda e dell'offerta è una delle pietre, come dire, angolari delle costruzioni economiche, che dice cosa? Che il prezzo si origina dall'incontro tra la curva della domanda e la curva dell'offerta. A un certo punto le due, no, si incrociano, perché fanno questo andamento qui, e la risultante è il prezzo di mercato. Ok? Ok? Allora, questo dovrebbe garantire, no, il famoso equilibrio sui mercati e la miglior distribuzione possibile delle risorse. Okay. Succede però un problema, ovvero sia gli studiosi della disciplina si accorgono che esiste un'altra legge che è al fondamento dell'economia di scala. Cos'è l'economia di scala? L'economia di scala è quella che, come dire, studia la massima redditività possibile di un impianto aziendale. Quindi, come vedete, parliamo di nuovo di un problema di azione razionale rispetto allo scopo. E cosa scopre questa regola, questo studio su questo argomento specifico? Scopre che esiste una tendenza alla diminuzione del costo per unità all'aumentare della quantità prodotta. Vuol dire che se io produco 100, ogni pezzo di questi 100 mi costa 10. Se io produco 150, ogni pezzo di questi 150 mi costa 8. Se io produco 200, ogni pezzo di questi 200 mi costa 6,5.
Ma non c'è il guadagno?
Come no? C'è, come guadagno? Mi costa meno. È tutto lì il problema. La cosa però dove va? Finisce a un certo punto, perché altrimenti ci sarebbe il paradosso che se io costruissi 2000 mi guadagnerei, no? Invece di spendere guadagnerei. Non è pensabile. Quindi quello che scopro io è che l'andamento della produzione ha questo tipo di discorso. Man mano che aumenta la quantità prodotta, qui c'è il prezzo, qui c'è la quantità, man mano che aumenta la quantità prodotta il prezzo diminuisce fino ad arrivare a un minimo. Qui io spendo il minimo possibile per costruire una unità di quello che produco. Ci siamo con qui?
No, non ho capito.
Allora, questo è il prezzo, il costo mio di produzione, chiamiamolo costo di produzione. Questa è la quantità prodotta, ok? Quando si vanno a studiare le dinamiche aziendali, le dinamiche di produzione, ci si accorge che non è vero che qualunque quantitativo io produca mi costa uguale, ma che se aumento la produzione i miei costi per singola unità diminuiscono. Ok? Questo vuol dire che io posso studiare l'andamento previsto di questi costi e quindi dove, a quale quantitativo andrò a produrre io. In che senso è crescente? Cioè, se io fossi quello che c'ha l'azienda delle macchine, non so se vi siete mai chiesti, se avete sentito, vabbè, comunque ci provo, avrete sentito parlare Marchionne quando ha fatto tutte le varie spiegazioni del perché si è fuso con Chrysler, eccetera, eccetera, dicendo che il suo obiettivo è produrre 7 milioni di macchine l'anno, che so tante. La Fiat non li vende da mai 7 milioni, quindi non si capisce perché, no? Uno potrebbe chiedersi, ma tu c'hai un mercato che è quello che è, produci quelle che ti servono e non rompe i coglioni. No. Per questo motivo. Perché per la scala dell'azienda automobilistica di oggi, il punto di minimo costo della vettura finita è quando ne produci 7 milioni.
E più produci, meno costa l'auto.
Esatto. Che è il grande problema col quale ci troviamo oggi. Perché c'è questa eccedenza d'offerta? Per questa ragione. Perché queste due cose, come vedete, non coincidono. Quello è il dramma. Quindi qui tu magari... La tua domanda sarebbe che devi produrre, teniamoci, 5 milioni di macchine, no? È già so tante, ma comunque. Il tuo prezzo giusto sarebbe 5 milioni. Questo però ti dice che ne devi produrre 7, perché se ne costruissi 5 staresti qui.
Ma perché i costi di produzione diminuiscono se aumenta la...
Perché è l'utilizzo della macchina, il fatto che i cicli si massimizzano, riescono a essere sfruttati al massimo.
Ah, okay.
E
i
di conseguenza... Esatto, i famosi cicli di 24 ore, no? Il tipo di consumo, le usure dei singoli pezzi, c'è cioè tutta una serie di conti.
Quindi è l'esperienza che diminuisce, insomma, il costo di produzione di quella...
No, sono proprio fattori strutturali dell'azienda, cioè il mettere a punto delle procedure corrette porta a questo tipo di discorso. Quindi se io dovessi produrre, no? Posto che questa sia questa, se io dovessi produrre qui, produrrei di meno... Ma come vedete, spenderei di più.
Ma i guadagni però non ci sono.
Perché?
Cioè, no? Sono vendute quelle macchine, quel prodotto che avanza, no? È venduto.
Ah, capito. Mica è detto.
Fare
no? Convince la gente a comprarsene. Questa è la storia della nostra società, la nostra cultura funziona così. E quello è il problema. Perché nel momento in cui tu hai un vincolo forte sulla produzione, non puoi più dar retta a quella che sarebbe il buonsenso e quindi dici, vabbè, quanto serve, quante macchine serve, 200.000 macchine, ok, faccio 200.000 macchine, no? Tu ti immagineresti che staresti a posto. Però non funziona così, purtroppo. Perché? Perché siccome l'azione razionale rispetto allo scopo è il nostro criterio fondante, tu non sei libero di usare, no, di produrre quanto vuoi, perché c'è un vincolo. Perché tu non puoi permetterti di perdere tutto questo. Non so se è chiaro. Cioè, il fatto che tu debba guadagnare il massimo esclude la possibilità che tu possa produrre qua. Tu devi produrre qua, perché questo è il prezzo minimo. Questo è tutto tuo guadagno, ovviamente, una volta che vendi, naturalmente, no? Quindi il discorso dell'azione razionale rispetto allo scopo sbilancia, in un certo senso, la questione dell'incontro e della formazione dei prezzi. Quindi tu non dai retta a un mercato reale, ma ti muovi in direzione di un mercato che tu vorresti avere. E cosa diventa quindi fondamentale a questo punto? Il marketing. Il discorso è esattamente questo. Nel momento in cui tu ti trovi in una situazione di eccesso di domanda, di eccesso di offerta, che è quello che deriva dall'industrializzazione in prospettiva, a un certo punto noi produciamo molto più di quello che siamo in grado di acquistare o che potremmo acquistare senza ulteriori, come dire, iniziative. Allora a quel punto cosa succede? Succede che hai bisogno di mettere a punto delle strategie di vendita che in qualche modo ti permettano di smaltire questi eccessi. Il che evidentemente, se ci pensate, è un discorso contro il buonsenso, perché come dice giustamente lui, ma con la roba che non si comprano che ce faccio? Il tuo problema è che oggi come oggi, di fatto, nessuno di noi ha bisogno di comprare qualcosa. O pochi. Non so se mi spiego, se ci fate caso, la nostra vita è una vita fatta di tanti oggetti. Non abbiamo un bisogno impellente di comprarci un nuovo paio di scarpe, non abbiamo un bisogno impellente di comprarci un'altra macchina, non abbiamo un bisogno impellente di... Ce ne avremmo, come dire, a sfare di cose, no? Quindi evidentemente noi acquistiamo mossi da altre logiche, non dalla logica della produzione. La logica della produzione semplice quale sarebbe? Che io ottengo questo valore di prezzo perché ci sono alcune persone che hanno bisogno di quello che io costruisco. È chiaro? Semplice, no? Quindi io me devo regolare quanti sono a comprarlo, me regolo, faccio un prezzo che sia accettabile per loro e abbiamo risolto la questione. Però questo si fonda su quello che si chiama il valore d'uso. Sapete cos'è il valore d'uso? Quanto io sono disposto a pagare un oggetto che mi serve. Cioè io devo comprare questo oggetto perché ne ho bisogno, no? Io normalmente faccio un esempio della zappa, che è un oggetto abbastanza, no, così semplice. Allora, io ho bisogno della zappa perché sono contadino, se rotta la mia zappa ne devo comprare una, quello è il valore d'uso. Con questa logica acquisto una zappa a un certo tipo di prezzo, ok? Ma quanti sono i contadini che hanno bisogno di una zappa? Facciamo caso, i 100 di cui parlavamo prima. Quindi io costruisco 100 zappe e ho risolto il problema. Ora però io ho due problemi a questo punto. Uno, che soddisfatti sti 100 contadini non costruisco più zappe. No? Come faccio? Due, che se avessi prodotto 300 zappe mi sarebbero costate meno. Dal mio punto di vista di produttore che deve continuare, che vuole vivere sulla produzione di zappe, è un bel problema, perché nel momento in cui ho saturato il mercato, non si capisce, o vado in giro a rompere le zappe di quelli che se le sono comprate per... No, beh, c'è poco da ridere, ma è quello che facciamo noi oggi, no? La famosa obsolescenza programmata è esattamente questo, tu compri un oggetto che fra un anno si rompe, lo sanno tutti, anche tu, perché altrimenti non ne compreresti un altro e l'azienda poverina non potrebbe continuare a produrre, che come vedete è un po' è discutibile come discorso, no? Però è quello che accade, quindi è come se io andassi a rompere la zappa, è come se io dessi delle zappe che hanno già una crepa dentro il manico, per cui dopo, che ne so, 12.000 colpi di zappa, sta zappa si rompe, e tu torni e te ne compri un'altra. Va bene, però devo aspettare 12.000 colpi di zappa, è lunga, devo trovare un altro modo per vendere le mie zappe. Ok? E quindi cominciano una serie di studi molto attenti, ovviamente, per definire come faccio a vendere delle zappe a chi non ha bisogno di una zappa. Che posso fare? Posso studiare l'ergonomia del manico della zappa. Quindi c'è una zappa 2.0. E quelli che si sono comprati la zappa 1.0, gli dico, guarda, Nel frattempo, no? Abbiamo migliorato grazie alla ricerca e allo sviluppo, eccetera, abbiamo ottenuto questa zappa che è molto più bella di quella che hai tu, pesa di meno, è più efficace, se la compri risparmi perché puoi zappare molto di più nello stesso tempo in cui. E forse riesco ad andare avanti, però sto sempre nella stessa condizione. Vendute queste 100 zappe a quelli che c'erano, se sono fortunato, a quelli che si erano comprati la zappa 1.0, aristo da capo a 12, quindi che faccio? Continuo a sviluppare zappe, può essere una strategia, ma a me cosa conviene in vista del discorso che abbiamo appena fatto delle 300 che mi converrebbe costruire? Mi conviene trovare qualcuno che se le compri, però, perché il problema è quello, io sì produco di più, ma se poi mi tolgono i denti non ho risolto assolutamente nulla. Per cui che comincio a fare? Posso cominciare a fare una serie di questioni assortite. Posso, per esempio, tentare di trasformare l'attività di zappatura da lavoro in hobby. Posso investire da un punto di vista di messaggi promozionali, di messaggi commerciali, no? Dando l'idea che il fatto che tu abbia un tuo orto in città è un contributo all'ambiente, è un segno di status, vuol dire preoccupazione per l'altro, vuol dire preoccupazione per sé, e tu se c'hai un orto in città, tocca con zappi sto orto, cioè, quindi hai bisogno della mia zappa.
Dimmi. Anche se non sei un contadino.
Anche se non sei un contadino. E se compra le motozappe di ultima grada, di ultimo livello, che non so, c'ho ben presente, ma d'altronde... Ragazzi, la zappa è casuale, ma metteteci qualunque oggetto, bene o male, se voi pensate agli oggetti che acquistate perché dovete acquistarli e quelli che acquistate perché per qualche motivo dovevate comprarli, non c'è proprio paragone. Quelli che acquistate perché dovete comprarli sono pochi. È difficilissimo che voi dobbiate comprare un paio di scarpe perché siete rimasti senza. Dice, quindi mi devo comprare le scarpe, sennò vado in giro a piedi nudi, no? Voi a casa uno ha N scarpe, allora il problema diventa, mi servono delle scarpe per un certo tipo di attività, no? Quindi ci sono le scarpe tecniche, le scarpe specialistiche di cui conoscerete perfettamente il discorso, ma poi ci sono anche le scarpe da sera, le scarpe da pomeriggio, le scarpe da occasione, le scarpe da ballo. Perché? Perché io devo produrre scarpe, dopodiché come faccio a vendertele è un mio problema, però ci riesco, come vedete, perché ci stiamo andando avanti da 50 anni. No? Quindi una delle strategie è questa, quindi intercettare un potenziale pubblico che finora non era interessato all'acquisto delle zappe. E come lo motivo? Lo motivo in tutti i modi che mi vengono in mente. Allora, questo che abbiamo appena visto è uno, ma poi posso anche pensare a qualcos'altro, per esempio. Posso pensare che la zappa può diventare parte di un arredamento di arte povera. Quindi monto dei perni nel manico della zappa, la appendo al muro e la zappa diventa un attaccapanni perfetto per una casa di campagna. Eccetera, eccetera, eccetera. Metto la zappa in mano a Tiger Woods, un momento, già sembra la, no? Sembra la mazza da golf, in questo caso io metto in mano una zappa, e allora che succede? Che io vedo Tiger Woods con la zappa e improvvisamente capisco che se ho una zappa in qualche misura faccio parte del mondo di Tiger Woods. Pare ridicolo, ma noi ragioniamo così, altrimenti spiegatemi la logica del testimonial. Dimmi. Viene stabilita dai calcoli dell'economia di scala, ovvero sia da quanto si riesce a risparmiare per ogni... no, è quello il problema. No, non è la domanda, perché se fosse la domanda staremmo in un altro mondo. Il problema è che quello che detta la produzione è il costo minimo, è l'utilità marginale in un certo senso, nel senso che se io produco 5 e pago 4 per ogni pezzo, cioè, arrivo a un certo punto in cui se poi vado oltre ricomincio a spendere di più. Quindi identifico qual è il prezzo minimo possibile e devo produrre quella quantità. E poi devo trovare un modo per venderla. Esatto. Quindi il marketing è fondamentale da questo punto di vista, perché va a supplire alla mancanza d'ovvietà dell'acquisto, nel senso che in un momento in cui, cioè l'inizio, quella logica del prezzo, della domanda e dell'offerta era perfetta in un posto dove non fossero saturi i mercati. Oggi i mercati sono saturi dappertutto, perché tutti stanno facendo carte false per andare a vendere in Cina, per andare a vendere in Iran, perché l'Africa si ritiri su, non perché ci stanno simpatici, è che se si tirasse su sarebbe un mercato vergine al quale si potrebbero ricominciare a vendere macchine, tutto quello che c'è rimasto sul groppone nel frattempo, perché questo è, penso lo sappiate, cioè noi andiamo avanti con la zappa 2.0, la zappa 3.0, ma non è che abbiamo finito le zappe 1.0. Quindi quelle zappe 1.0 a chi le vendiamo? Le vendiamo ai paesi in via di sviluppo, le vendiamo ai paesi al terzo mondo, corrompiamo un dittatore perché se le compri le dia ai carcerati per andare a rompere i sassi. Ce ne sono tanti di modi, capite? E lo facciamo regolarmente. Noi abbiamo continuato a vendere il DDT in Africa dopo anni e anni che era stato dichiarato fuori legge in Europa. Non è che, come dire, non è una novità. Siamo abbastanza bravi da questo punto di vista, perché il mondo è grande, no? Quindi le opportunità si pongono estensivamente. Però il mondo non è abbastanza grande quando tu produci 7 milioni di pezzi al giorno. Quello è il problema. Non gliela fai. A un certo punto succede la questione per cui tu sei in qualche misura obbligato a consumare per motivi che esorbitano da qualunque tua preoccupazione pratica.
Ma se un'azienda qualunque producesse il minimo indispensabile per sopravvivere?
Questo oggi sta succedendo. È uno dei nuovi problemi della questione, dei nuovi aspetti della questione.
È la critica grossa che fanno moltissime partite IVA. C'è la partita IVA e c'è il regime per cui tu sei costretto ad aumentare i fatturati ogni anno, teoricamente. E c'è molta gente che dice, ma se io arrivo a guadagnare tot e avendo tot di lavoro, perché devo aumentare? Cioè, se io sto bene con 2.000 euro al mese...
Quello è il problema. Come vedete, la logica della tassazione, dice giustamente il vostro collega, è esattamente la stessa. Cioè, si presume che tu voglia guadagnare sempre di più. C'è quel movimento di crescita di cui abbiamo parlato, che vi ho detto, che non sei mai soddisfatto, unito al problema dell'azione razionale rispetto allo scopo, per cui è inconcepibile che tu lavori magari un po' meno, ma te tieni il guadagno che c'avevi l'anno prima, perché nel frattempo vai a pescare. No, tu non puoi. Lo Stato ti chiede come se tu necessariamente, se hai fatto il progresso del 5% l'anno, tu devi continuare col 5%, anche se ovviamente oggi è assolutamente ridicola come pretesa, no? È chiaro che non esiste. Non esiste, ma noi questa cosa non la stiamo capendo, quello è il problema. Noi, oggi le aziende continuano a porre regolarmente degli obiettivi a tutti coloro che vi lavorano, che sono oltre qualunque credibilità. Che siamo in crisi da 8 anni eppure continuano a dire che tu devi aumentare il fatturato, le vendite, i tassi del 5, 6, 7, 10%. Ma come fai? È ovvio che poi cominciano, no, i trucchi, quindi il dumping, tutte queste cose per cui trovi lo Stato a qui con me e gli ammolli tutto quello che ti è rimasto sul gruppone da anni, anche se non funziona, anche se fa male. Non te ne può fregare di meno, perché il tuo problema è mantenere tutti i vari tassi necessari di crescita. È una situazione abbastanza complessa, è una situazione che sta avendo una serie di, come dire, adattamenti e di cambiamenti piuttosto significativi. Non so se avete letto, ma uno dei più importanti ad oggi è la stampante 3D. La stampante 3D oggi apre degli scenari che potrebbero essere seriamente compromettenti per l'attuale equilibrio, perché a quel momento vuol dire che tu te puoi produrre il pezzo che ti serve. Fine. Finito. Non c'è più nessuno che te ne deve vendere 55.000 perché tu lo possa acquistare, non c'è nessuno che deve produrre quantitativi enormi. Quindi se per caso la tecnologia della stampante 3D funzionasse e si evolvesse come si presume che evolva, c'è da rivedere quasi tutto, sarà veramente un problema.
Quella ragazza italiana che è andata nello spazio, fa come compito di stampare 3D per produrre pezzi dei ricambi per la ricerca.
Vedi. È ovvio, no? Quello, a quel momento, tra l'altro, vi faccio presente che potrebbe aprire assolutamente col software adatto puoi costruire qualsiasi cosa. Infatti ero in dubbio se comprarmela, pensavo ovviamente l'ho smesso, ma ci sono andato vicino perché devo dire che la cosa mi attrae assai, è troppo divertente, no? Assolutamente. E poi pensate il fatto che un artigiano possa costruirsi dei pezzi che altrimenti avrebbe dovuto richiedere a un'azienda, quanto libererebbe l'artigiano nel suo creare cose. Cioè, tu potresti immaginare degli oggetti che sono in parte costruiti dalla stampante e in parte costruiti da te, perché tu non dovresti più doverne comprare, che ne so, 500, perché è ovvio che il problema è anche quello. Cioè, noi siamo abituati a pensare all'acquisto su scala singola, per cui c'è lui che va al negozio e ne compra uno, ma le aziende lavorano anche con i grossisti, con quelli che hanno bisogno di fare, con i venditori di secondo ordine, quindi vendono stock, no? Quindi sì, vuoi questo, ne devi comprare 1.000, ne devi comprare 500, ne devi comprare 700, quindi che fanno? Traslano il problema al venditore al minuto. Questa è un'altra strategia, cioè loro producono tanto, poi vengono da te e fanno: guarda, allora, questo oggetto, questo lo so perché ho fatto il commerciante per anni, quindi ne sono ben al corrente, no? Questo oggetto lo vendi perché abbiamo fatto una campagna televisiva formidabile, quindi tutti vengono a chiedertelo, e tu sai che è vero perché già sono venuti, no? Tanto ce l'hai quella cosa che ho visto ieri in mano a, che ne so,
Conti della televisione, no? Stava pubblicità, no, non ce l'ho ancora, ok. Arriva il commerciale dell'azienda e ti fa: allora, lo vuoi comprare quell'affare che c'ha Conti? E tu dici sì, volentieri. Allora, se ne compri 10 te costa 80, se ne compri 20 te costa 70, se ne compri 150 te costa 35. Che fai tu?
Ne compri 150.
Ovvio. Ne compri 150 per forza, perché se no stai fuori, che ce fai con gli altri? Nel momento in cui tu li paghi 35, dopodiché con i ricarichi del caso a quanto li venderai? 49,90. Se tu l'hai pagato 50, dove sei nel mercato? Non ci sei. Perché non c'è più il mercato? Perché non c'è più il piccolo commercio? Per questo.
Che ci vogliono tanti soldi per comprare.
Eh? Assolutamente. Oppure non, se lo compri, se no non te lo do per niente, anche sì, ci sono un sacco di strategie, però capite che questo per il piccolo commerciante è letale, perché il piccolo commerciante sta fuori per definizione. Eh certo, lui 150 non li vende, ma esatto, ma un euro li vende, Euronics li vende, quindi tu vai a comprare gli Euronics, il piccolo commerciante va a picco. Quindi uno dei motivi per i quali non c'è più il piccolo commercio, che era comunque un'istituzione anche sociale, no? Perché il negozio piccolo è quello dove conosci chi te vende, trovi gli amici, fai quattro chiacchiere, insomma ha anche una funzione di socializzazione. Nei piccoli centri in montagna, per esempio, è diventato un disastro, non so se siete mai stati a Colfiorito o dintorni, ma ci sono una montagna di frazioni che non hanno più manco un negozio. Cioè, per riuscire a comprarti qualunque cosa devi fare 30 km per andare al centro commerciale. Capite che non è un'idea intelligente, però è quello che sta accadendo per questo, perché quando tu hai prodotto i 3 milioni di pezzi, li devi vendere, e tu hai il mercato, sì, il pugnale, il mercato dalla parte del manico, insomma, più o meno l'idea è quella, hai il pugnale dalla parte del manico, perché tu sei in grado di generare la richiesta di quell'oggetto, non quella che servirebbe, ma mica è un problema tuo. Una volta che l'hai venduto all'acquirente grossista, all'acquirente più piccolo, all'acquirente minimo, tu ti sei levato tutti i cosi, hai incassato quello che dovevi, e il problema è diventato il suo, che mo c'ha 150 di queste cose nel negozio e non sa che faccia, anche perché la campagna finisce, non è che quelli ti fanno una campagna pubblicitaria che dura 3 anni, quindi sai, con calma, tu te la fanno 45 giorni e c'hai quei 45 giorni più qualcosa per riuscire a vendere tutto quello che ti hanno dato, che non è facile, chiaramente, no? Quindi capite che è tutta una perturbazione continua del mercato. Il motivo per cui le grandi catene continuano e i piccoli chiudono è esattamente questo, anche perché le grandi catene, oltretutto, hanno anche loro un coltello dalla parte del manico. Nel senso che le grandi catene cosa dicono al produttore? Ok, io te compro 300 pezzi, numeri sempre a caso, e te li metto in vetrina. Te faccio anch'io la pubblicità dicendo: guarda, da Euronics puoi venire a comprare l'oggetto X, quindi a te conviene perché io aumento, però a me me lo fai pagare a 180 giorni, tanto per capirsi, cioè io il piccolo lo paga a 60, io lo pago a 180, non solo, io a un certo punto, come succede spesso e volentieri, non te pago più e te dico: allora, se vuoi rientrare ti do il 30% del debito, se no t'attacchi, fammi causa. In Italia 10 anni. Quindi che succede? Che normalmente vedete queste grandi svendite che accadono, tutti che svuotano, come mai? Perché improvvisamente hanno deciso di fare uno di questi patteggiamenti sui pagamenti, per cui pagano una frazione di quello che avrebbero dovuto e intascano la differenza. Il piccolo dove arriva? Non c'è verso. Il piccolo c'ha i conti normali, lui compra una cosa, dovrebbe vendere col 10, 15, 20% di ricarico per riuscire a chiudere tutte le spese che ha a supporto. Che tipo di minaccia può fare a un grossista o a una grande azienda? Chiaramente Euronics, ovviamente non voglio dire che lo facciano, per chi dovesse ascoltare, però così a caso, uno di questi grandi personaggi ha tutte le armi del caso, può benissimo contrattare dei pagamenti dilazionali, dei pagamenti percentuali, degli sconti ulteriori, delle merci che gli entrano a fronte di... Ci sono un sacco di strategie possibili per adattare i prezzi e far sì che tutti continuino a campare, però stritolano tutto il resto del mercato. Questo è il punto. Quando hai degli imperativi di vendita di questo genere, tutti quelli che non sono all'altezza della scala chiudono prima o poi, o trovano un modo per, in qualche modo, no, riempire degli interstizi, no? Questa ve la racconto e poi chiudiamo. Mio padre ha da 50 anni un negozio di componenti elettronici. Allora, questo negozio iniziava ad essere un negozio per riparatori, cioè lui vendeva parti. No, io vendevo le valvole quando ero piccolo, figuratevi a che punto, te comica. poi transistor, poi sono arrivati i circuiti integrati e poi piano piano sono cominciati a finire i riparatori, come forse saprete, no? Oggi è difficile che qualcuno ripari, compri nuovo, sempre per quella logica lì, perché se te devi mettere a riparare le cose allora è inutile, cioè non solo te l'ho venduta, più te la riparo pure, e che cazzo, io quando te la vendo un'altra televisione? Quindi piano piano...
Cioè,
assolutamente sì, assolutamente sì.
I vecchi occhiali a farmi aggiornare le lenti, ma no, guarda che non si conviene perché io riparti le lenti e basta.
Lo so perfettamente. E a voi non vi sembra assurdo? Beh, assurdo, ma è quello il discorso, no? Siamo sempre lì. Cioè, tutto quello che vi capita lo potete leggere in questa dinamica, perché purtroppo è. Allora, a un certo punto, che è successo? Che vedendo che non venivano più i riparatori e quindi non si riusciva più a vendere la merce, abbiamo mio padre, perché ero ancora piccolo, ha deciso di cambiare impostazione del negozio, ha tenuto i componenti, ma ha inserito anche i piccoli elettrodomestici, tutta una serie di accessori come gli alimentatori a rete, gli spinotti, non li, cioè, voi non avete idea di carazza, di casino c'è, cioè, in quel settore, i quali si sono rivelati un'idea geniale. Poi sono usciti i telecomandi, sono uscite le antenne, quindi in qualche modo abbiamo cambiato completamente la faccia del negozio. E ringraziando Dio, avendo cambiato la faccia del negozio, sono potuto andare a lavorare al negozio per 10 anni in attesa di entrare all'università, perché se fosse stato un negozio tecnico non avrei saputo dove mettere le mani.
E perché... sa fare riparazioni, sa fare?
Pochino, qualcosina sì, a fine impari, perché dai e dai. Però il problema centrale qual era? Era esattamente questo, che noi avevamo questi oggetti che erano ancora, no, vendibili al tempo. L'autoradio, vendevo l'autoradio Iowa, che erano ai tempi tra le più belle del mercato, e c'era la collezione annuale, quindi Iowa ogni anno mi diceva abbiamo fatto i nuovi modelli, tu c'hai un anno per venderli, che era ragionevole. Poi hanno cominciato ad arrivare i cataloghi di 6 mesi, poi i cataloghi di 3 mesi, poi i cataloghi mensili, poi c'è il catalogo online. Quindi tu compri una radio e o la vendi in 3 minuti oppure non la vendi più. Poi che la radio ormai non ci stanno più, quindi è un altro discorso chiuso. Ma prendete un qualunque oggetto e quell'oggetto ha una vita sua infima. Non c'è, perché è oggi paradossalmente qualunque cosa tu acquisti è già vecchia. Siamo arrivati al paradosso opposto, no? Tant'è che ti devono vendere delle cose upgradabili, perché altrimenti te le compri. Cioè tu compri un oggetto, no? Un lettore DVD. Vai a casa, lo attacchi e quello ci mette 40 minuti minimo per ricaricarsi tutto quello che è successo nel frattempo da quando l'hanno costruito, perché era già vecchio nel momento in cui l'ha acquistato. Pensa un po' come stiamo combinati. Quindi
come
è ovvio,
eh? Come le macchine nuove.
Come le macchine, tutto. No? Oggi siamo all'oggetto che in qualche misura, dopo ne parleremo la prossima volta, ma il problema della proprietà oggi è un problema serio, perché a che pro comprarsi un oggetto che è obsoleto nel momento stesso in cui l'acquisti? Te conviene affittarlo quando ti serve, no? Tanto il progresso è talmente veloce, è talmente accelerata questa procedura che non gli stai più dietro. Ma comunque, allora com'è che mio padre è ancora in piedi? Ormai poco, però insomma è ancora in piedi perché si è specializzato in tutte queste piccole cose che la grande produzione non è in grado di spiegare. Allora che è successo a un certo punto? Che vicino al negozio apre un euro e tutti quanti disperati dice: ecco, l'ha aperto un euro, no? Unieuro ha fatto i biglietti da visita col nome di mio padre per darli ai suoi clienti. Pensate che razza di strana situazione. Perché? Perché i venditori di Unieuro, di alimentatori, spinotteria, cavetti, non capiscono niente. Per cui arriva il cliente da Unieuro che vuole comprare il DVD, c'ha un televisore di vecchia generazione e gli dice: che come ce l'attacco? E quello di Unieuro gli dà il biglietto e mio padre dice: vado a parlare con D'Andrea perché io non ne ho idea. Non so se vi capite la questione, no? Perché la competenza di quelli che vendono nei clienti non c'è, non hanno idea né del tipo di passo dello spinotto né di quale tipo di connessione devi fare, perché poi adesso non lo so, si sono un po' fermati da quello che ho sentito, ma quando vendevo io c'erano gli spinotti, non so se avete mai visti quegli spinotti con 6-7 poli, quelli rotondi con le coroncine di contatti, che quelli già erano un casino loro perché c'erano da 5, da 6, da 7 e da 8. Ma il divertente è che le piedinature cambiavano, per cui tu c'hai lo spinotto Pioneer, che era uno spinotto a 7 con i cavetti messi in un certo modo, lo spinotto Blaupunkt, che era uguale, ma i cavetti erano messi in un altro, per cui per riuscire a trovare i cavetti era da diventare matti. Quindi questi rinunciavano. E noi avevamo un negozio zeppo di cavetterie più strane, perché al tempo c'erano i pianali audio, quelli con tutti i componenti variati, no? Era divertente. Mi divertivo come un matto. Abbiamo fatto delle macchine che si muovevano così quando aprivi la radio, perché era talmente forte la musica, quasi si rompevano i finestrini, però era divertente. E tutti questi cavetti erano, li vendevamo solo noi. Cioè noi su Roma siamo ad oggi ancora conosciutissimi, perché arrivava gente da Latina, da Rieti, da Viterbo, invece mi hanno detto che voi avete...
a Piazzale Ponte Milvio, primo piano, standard, adesso meno perché chiaramente l'età avanza, però di fatto è stato il modo con cui il negozio è andato avanti per 40 anni. No? Normalmente, come dice mio padre, entra un cliente e mi dice: io ho un problema, e l'unico che gli dà retta è lui, perché con le competenze adatte tu risolvi. Allora c'è quello che ti arriva e dice: sto costruendo un presepe. Tu te figuri uno che va da un euro e dice: sto costruendo un presepe, avrei bisogno di capire come faccio a variare le luci in modo, no? Non c'è verso. Però ci sono questi problemi. Allo stesso modo i riparatori, quei pochi che ancora riparano, riparano perché c'è gente che vuole riparare gli oggetti a prescindere dalle spese, perché quegli oggetti sono emozionalmente importanti. Allora c'è il televisore di papà e io voglio continuare a guardare il televisore di papà, no, io in generale, quindi devo trovare qualcuno che lo ripari. Per cui i riparatori ancora ci sono molti meno di prima, però possono continuare a lavorare. Però come vedete è un problema di nicchia, è un problema di aggirare la questione, perché se tu continui a voler fare il duro con i grandi non ci riesci, perché non puoi, non ci sono proprio i mezzi, no? Il famoso discorso della concorrenza perfetta è una balla grossa come cazzo, non c'è una concorrenza perfetta, la concorrenza è completamente sbilanciata oggi come oggi. No, quindi c'è da ragionare su tutti questi argomenti.